potrebbe anche essere pari, vero quello che dice lei. Supponendo che fosse vero quello che dice lei. No. Non è più debole, c'hanno l'esenzione. L'esenzione, l'esenzione non ce l'ha nessuno, Rossi, perché 0,45 è il primo scaglione. Allora, comunque io,
Rossi,
io gli volevo, se mi fa Polizzano, finire.
Ha parlato per 20 minuti. Cioè,
ma veramente no.
Abbiamo capito. Allora, anche io non ho ancora parlato.
Io volevo fare una domanda più che altro perché ho sentito 3-4 versioni da Polizzano, volevo capire qual è quella che lui vuole sostenere. Perché prima ha detto che sul sito del Ministero non c'è scritto niente. Poi ha detto che sul sito del Ministero c'è scritto che le delibere a due scaglioni no, dovevano essere tolte e non ci dovevano essere delle.
La lettera lo dice, non sul sito del Ministero.
Se dopo si sente la registrazione l'ha detto sul sito del Ministero, poi se vuole dire la lettera è un altro discorso. Però quello che voglio capire io è qual è la vostra posizione. Sul sito del Ministero c'è scritto zero, niente o erano due e ora è niente? Perché le tre cose non collidono. Ah, io non ho capito, ma voi forse vi spiegate come vi spiegate, perché.
2014 zero.
Oh, allora.
Sì. È arrivata al sito del Ministero il 29 di gennaio con due aliquote, ha fatto l'osservazione contenuta nella lettera, vizio di legittimità perché devono essere 5. Siamo corsi alla delibera di marzo facendo le 5,
no, però,
hanno inserito la delibera di marzo, hanno inserito la delibera di marzo tempestivamente comunicata con 5, ma qui c'è la traccia in grigio più chiaro il nostro errore. Delibera giusta 2015 2014
zero. E la lettera di gennaio 2015 riguardava la delibera fatta sulle aliquote 2014 o 2015? E allora l'automatismo arriva la lettera del Ministero, noi corriamo a 5 scaglioni, secondo me è un automatismo che fate voi, perché non c'è scritto da nessuna parte questa cosa. Il Ministero dice: attenzione, dovevate farne 5 sul 2014. Sul 2014, non si è espressa sul 2015. Sul 2015.
No.
No. Io ho ascoltato cosa dite voi. Ho ascoltato cosa avete detto voi.
Ma
cosa vuol dire? Ma.
Non è così, non si poteva, perché il Ministero ti ha detto che la delibera o è sul sito o per loro è zero, a quel punto era chiusa. No, sì, no, la legge dice una cosa diversa, la legge dice o gliela mandi o se non gliela mandi vale quella dell'anno passato.
Ma se sei lo stesso comune.
Quello l'ha detto il Ministero. Se sei lo stesso comune
allora,
la
legge, no Toncelli, la legge. Allora, vabbè, ritorniamo a. Vabbè, allora. Rossi ha finito? Non si è finito. C'era la signora Fericioli, sì. L'ha ridetto anche prima, Toncelli, però. Faccio. Cosa le fusioni, facciamo a capirsi, perché se no sembra che fino a ieri si viveva su Marte. Allora, chiudere due comuni e farne uno, ok, è un processo che porta dietro una serie di conseguenze, ok? La politica nazionale e regionale lo considera virtuoso e fa di tutto per incentivarlo, tant'è che a scanso di equivoci ha scritto una legge precisa, non mi ricordo come si chiama, ma l'ha scritta, che dice che tutti devono adoperarsi per favorire queste fusioni. È chiaro che se di due comuni se ne fa uno possono insorgere una serie di problemi, ok? Chi si è impiantato sulle vie, chi sui CAP, ce ne sono tante. Noi abbiamo avuto questo inconveniente qui, va bene? Allora, sul sito di Comuni Italiani, o non, se è così, come dice lei, può anche darsi, sarà sicuramente così. È chiaro che in questo percorso qui la questione politica è una cosa, la questione tecnica è un'altra. Quando il Ministero ci ha eccepito delle cose, allo stesso tempo ci ha impedito di modificarle. Quindi non è inutile che continuate con quel foglietto, il sito, non si poteva più cambiare, anche volendo. Poi se mi dice perché non mi hanno mandato una lettera, questo è un altro fatto. Questo, io non sono io quello che distribuisce la posta. Ecco. Ha detto lei prima, no? Cosa dice il regolamento? L'ha detto esplicitamente chi è che è tenuto a informare. Sì.
E deve tutelare le
prerogative
sì, del
Consiglio.
Sì, sì. No, invece continuamente no. No. La scuola, la scelta la Giunta. La
cosa c'entra la scuola? La scelta il Consiglio. La scelta il Consiglio. La scelta il Consiglio quando si è trattato di votarla. La scelta il Consiglio. Consigliera Felicioli.
Allora, io quando si è parlato nel Consiglio Comunale di queste famose aliquote, degli scaglioni, eccetera, eccetera, ho votato a favore della maggioranza, ma semplicemente per il fatto che 2-5 aliquote, 5 scaglioni, io non, onestamente non ero in grado di vedere tanta differenza in percentuale da una forma all'altra. E soprattutto perché quello che mi ha sempre guidato è l'idea che siano tasse, che siano imposte o quant'altro, sono comunque soldi che ritornano ai cittadini sotto un'altra forma. Questo mi è sempre stato insegnato. Altrimenti un comune non è in grado di offrire niente. Quindi su questa base ho forse sottovalutato il problema. Continuo a pensarla così però, nel senso che è bene che i cittadini paghino le tasse perché il comune così può fornire qualcosa. Quello che ho visto però in questo gran pasticcio è più di una cosa in realtà. La prima è il non coinvolgimento degli altri membri della maggioranza in questa problematica, nelle proprie opinioni, nel manifestare le proprie opinioni. Una mozione come quella di Toncelli può riscontrare approvazione o meno, ma qui sembra che i giochi siano già fatti prima di entrare in questa sala, quindi voi, la maggioranza è tutta sul rifiuto, ma non abbiamo sentito le opinioni degli altri, abbiamo sentito l'opinione del Presidente del Consiglio, insomma, e il Sindaco. Questa cosa mi dispiace molto, perché non dà margine a discussioni, a concertazione, a collaborazione, che dovrebbe invece essere caratteristica del Consiglio Comunale. Consiglio dove ci si consulta, ci si consiglia, ci si scambiano opinioni, si litiga anche, ma con un fine che è quello poi di avere un risultato il più democratico possibile. L'altra cosa che su cui vorrei porre l'attenzione ora è il risultato finale del pasticcio. Quando Polizzano, con la sua poca eleganza, e Toncelli con la sua molta eleganza, dicono: ma ad oggi il risultato è questo, il Ministero ti dice non devi pagare, il Comune dice devi pagare. Questa è l'unica situazione che un'amministrazione qualsiasi dovrebbe evitare. A questo proposito incoraggio l'accettazione della mozione di Toncelli, perché tutto questo mostra ai cittadini una presa di responsabilità, a prescindere dalla colpa, che può essere del Ministero, e questo ci è stato detto anche dal Revisore dei Conti. Però uno poi si indaga, nel frattempo non pagate, non avere due indicazioni antitetiche da due autorità. per un cittadino è il crollo di entrambe le autorità.
Io penso che, ormai è stato speso fiumi di parole sul Ministero, penso che il Ministero abbia fatto le sue valutazioni perché non ha potuto adottare l'automatismo, in quanto cosa doveva fare la media di due comuni, se sono diversi, era un soggetto nuovo e quindi credo sia stato nell'impossibilità tecnica. Perché, capito, però sulla addizionale poteva benissimo, come faceva a intuire quali erano le opinioni e le valutazioni diverse. A questo punto, siccome siamo in un punto morto, io penso che il Comune, anche per onorare il partito che rappresenta, farebbe una bella figura se restituisse. Poi se il Ministero darà la disponibilità di riscuotere, sarà male di perdere un anno, 7-8 mesi, però sarebbe un segno di grande civiltà nei confronti dei cittadini, proprio per rispettare il partito che ha dato anche la matrice all'amministrazione comunale. Io penso che si può parlare fino a domattina, non voglio anch'io andare da cacchia, ha sbagliato, ma la situazione è tale che imporrebbe, a mio modesto avviso, l'accettazione della mozione e dare questo segnale di grande concretezza, di grande etica ai cittadini. Burbato poco.
Ok. Allora, qui c'è un punto da votare e una mozione. Io non ne sento il motivo. Non so se il capogruppo di maggioranza. Ma per una considerazione molto semplice, in realtà gli ultimi due interventi. Gli ultimi. Gli ultimi due interventi vanno in una direzione che mi trova tendenzialmente, cioè lo spirito con cui io tendenzialmente ragiono. C'è però un fatto: questa mozione qui, se venisse approvata, riguarda comunque una cifra che non è una cifra banale. Ok, quindi prima di dire si rinuncia a un'entrata di questa entità, bisogna prevedere come sanarla. Non so se mi sono spiegato. Tra l'altro relativa a un bilancio ormai consuntivato. Allora, allora facciamogli fare il suo lavoro. Bene. Per cui posso finire? Ecco, per cui se noi decidessimo, cosa che non personalmente, poi voglio dire, io sono voto per uno qui dentro, non mi trovo d'accordo, se noi decidessimo di rinunciare a questa entrata cautelativamente, cioè dando per scontato che abbiamo torto, poi casomai se abbiamo ragione si recuperano tutti, in realtà questa minore entrata dovremmo coprirla con una maggiore entrata da un'altra parte. Cioè come? Per esempio, ci sono diverse possibilità, la prima, la più scontata, raddoppiare l'addizionale comunale dell'anno prossimo. Oh, c'è da riempire questa minore entrata già consuntivata, no? Ora, nel dettaglio... No, nel dettaglio, se si trattasse di 10, 20, 30 mila euro... Si poteva anche ragionare nel Bogest, no? E venite. In realtà, ora il dato preciso prima di dirlo, in realtà Torcelli prima ha detto che dal prospetto dell'area 2 risulta che hanno pagato tutti. Secondo me no, secondo me no.
No, a me risulta che ci saranno
sopravvenienze
rispetto a.
No, ora io sto prospetto non ho visto.
Ho visto tutte le
Ecco, io penso che. In realtà su un ordine di grandezza mi pare di 250.000 euro.
Allora, a compensazione diciamo al 31/10 probabilmente sono 62-63.000 euro.
Quindi hanno pagato quasi 200.000 euro, ne mancano 60. Per cui in realtà noi dovremmo, cioè il senso lo capisco, ma nella pratica dovremmo approvare una mozione che prevede che a questo punto il 2014 è chiuso, il 2015 anche, perché con questo assestamento ormai l'anno è finito, nel 2016 raddoppia l'aliquote, cioè far pagare doppio a tutti, anche chi ha già pagato, e poi restituire a chi invece non ha pagato, creando un, una situazione difficilmente sostenibile, no? Bene. No, perché in realtà noi non si dice vi condanniamo la disparità, si dice siccome la volontà politica era quella di far pagare lo 0,4 quello che era, siccome evidentemente per via di un disguido tecnico vediamo poi se è più colpa di qualcuno qua dentro o di qualcuno là fuori, questo lo vedremo, è successo quel che è successo, avviamo un contenzioso verso il Ministero perché è del tutto evidente che non so in quale misura, ma un po' di responsabilità, consentitemelo, ce l'hanno anche loro, perché prima di dire a un comune a giochi fatti, senza dargli possibilità di recupero mentre gli altri l'hanno avuta, te è zero e ora affari tuoi, capite che insomma, tra l'altro non con una comunicazione formale a cui avremmo avuto controdedurre, ma con una lettera ad una persona che in sede di contabile non è un provvedimento, capite? Per cui ci hanno sostanzialmente costretto, oggi abbiamo tentato le strade bonarie di poter avere un colloquio, di, cercando una soluzione che non prevedesse fare un ricorso contro il Ministero, non è una cosa scontata e immediata, no? Non c'è stata possibilità. Per cui la nostra posizione è quella di, certamente noi bisogna puntare alla parità, ci mancherebbe altro, però piuttosto che raddoppiare l'aliquota dell'anno passato, chi ha pagato, chi non ha ancora pagato per adesso non ha pagato, noi non restituiamo a chi dovesse chiedere, quando ci sarà conclusa la causa, secondo dell'esito faremo. Quindi se abbiamo ragione recupereremo da chi non ha pagato, senza applicargli ovviamente sanzioni, la cifra lì. Se invece dovessimo avere torto, restituiremo. Restituiremo significherà a quel punto lì che dovremo cacciare fuori dei soldi. In realtà, cautelativamente, non è che noi lo escludiamo questo. Riteniamo di no, ma in teoria è possibile. Quindi prudenzialmente, anche secondo l'input del revisore, abbiamo accantonato già una cifra. Quando questa cosa si verificherà, ne prenderemo. No, mancano su 2,50, se ne riscossi quasi 200 ne mancano, però è un dato che ci l'ha detto e sarà verosimile, però dato preciso lo deve comunicare l'ufficio, mi risulta anche a me una roba del genere, però poi un conto è a voce, un conto è per scritto, siccome voi capite, cioè qui non è, l'atteggiamento non è quello di andare in giro con la forca, però insomma su questa vicenda ora siamo tutti piuttosto abbottonati, perché insomma anche se, torno a dire, il Consiglio Comunale la decisione l'ha presa e non gli è stato dato modo, anche il discorso del Ministero, la lettera dopo, si trattava comunque di parlare di cose ormai chiuse, fatte, finite, non ci hanno neppure dato la possibilità di rimediare, perché dopo che ci hanno detto che la delibera era zero, non era modificabile, perché secondo loro, non essendo inserita sul sito, non era modificabile. Quindi doppia interpretazione, negativa nei nostri confronti, capite che quantomeno ci resta il dubbio se è verificata una concomitanza di cause, cioè insomma, voglio dire.
Il discorso che fa lei ora è sul pizzano, no? Sì.
A gennaio quando, Polizzano? E quando è arrivata la lettera? Quando è arrivata la lettera del Ministero, io che cosa potevo dire? Era fatta.
Se no poi mi dà della poca eleganza, la finisce, ci rimango male. Abbia pazienza, ma se lei al momento che si pone un problema, no? Il problema si affronta, non si nasconde sotto il tappeto.
No, chi è sotto il tappeto?
È questo, cioè, lei ha dato l'incarico ora a Carrozza.
Sì, gliel'ho dato ora. Perché
ma forse
abbiamo...
era il caso di affrontarla subito la questione, in Consiglio Comunale.
Sì.
Comunicarla, la mettevamo ai voti, si discuteva, voi avevate la maggioranza e andavate avanti per la vostra strada, però si affrontano i problemi quando si pongono, si affrontano subito, non si lasciano 11 mesi lì a decantare con la speranza che qualcosa succeda in positivo, in realtà rimpiattare le cose non succede mai nulla in positivo. E infatti ora siamo a distanza di 11 mesi a porci un problema che poteva essere risolto
subito. Che non c'è stata da parte nostra volontà di nascondere nulla.
Perché allora non l'avete fatto subito?
No, quindi lei deduca. Se le dico io non le ho nascosto nulla, lei deduce. Io le comunico in questo Consiglio Comunale che io non le ho nascosto nulla.
Quindi lei
nulla.
Non ne ha conoscenza della lettera.
Io ho detto un'altra cosa. Io non le ho nascosto nulla. No, era dovuta, è scritto nel regolamento. Io non le ho nascosto nulla. Sì.
Nella nostra legge.
Sì. Esatto.
nascono.
Io per te nascosta no, sapete la sapella. Ora, forza. Poi ci potete credere. Noi non vi abbiamo nascosto nulla, anche perché probabilmente cambiava poco, perché fare l'azione legale a novembre o farla a aprile cambiava poco, perché ormai il gioco non cambiava nulla. Diciamo che questa discussione che stiamo facendo ora l'avremmo fatta qualche mese fa. Non, in sostanza non cambiava nulla. Io né l'assessore non vi abbiamo nascosto nulla. Ecco, ora.
Vabbè. Nello spirito degli interventi di Felicioli e di Volpi, esortazione alla ragionevolezza la dico in altre parole. Noi, per quanto si giri intorno, abbiamo l'assessore ai tributi che è anche avvocato, abbiamo il segretario che ha una preparazione specifica. Per quanto noi si giri intorno al problema, noi dobbiamo essere consapevoli che la delibera che abbiamo preso, quella di settembre sull'addizionale IRPEF, è una delibera con vizio di illegittimità. Siamo tutti d'accordo? Perché era insieme a N delibere, tutte valide, quella aveva quel bachino lì.
Sì.
È stato detto errore, è stato detto. Allora, questo bachino qui porta con sé una responsabilità. Porta con sé, questo io, siccome io ci sono passato... E sono passato dal dover andare davanti al giudice a rispondere di danno erariale, io dico che questa deliberina qui, qualora si attuasse, porta con sé una responsabilità che è una responsabilità diretta del consigliere, perché è una delibera con un vulnus, con un vizio di legittimità. Allora, teniamo fermo questo, lasciamo stare... Sono d'accordo, Sindaco, siamo assolutamente tutti ragionevoli. Se questa delibera fosse stata inoltrata nei termini e se il Ministero l'avesse potuta esaminare, avrebbe il cartellino rosso che ha alzato il 29 gennaio, l'avrebbe alzato prima. E quindi avrebbe detto, oh, guardate, cambiatemi le due aliquote perché sono illegittime.
E l'avremmo cambiato.
Ma se questo non è successo, noi non si può... fare i conti con la realtà che desideriamo. Noi si deve fare i conti con la realtà che abbiamo davanti, consegnata con i nostri voti. Allora, i voti di ciascuno di noi sono attaccati nelle forme che sono registrate su una delibera che è passata a maggioranza con chiaramente l'indicazione dell'illegittimità che poi puntualmente è quella che ha evidenziato il Ministero a gennaio, quando non ci si poteva più fare niente. Allora, se questo si tiene fermo, ma io lo dico veramente per la responsabilità e per il richiamo che ha fatto Marzio, non parlo certo, parlo come capogruppo, ma non è un mistero, tutti sapete che sono tra i fondatori del PD, socio, e ha l'ultimo sabato a Montecatini, Dario Parrini si è compiaciuto perché le situazioni di fusione hanno portato con sé diminuzioni delle tasse, tra gli altri vantaggi, nei comuni di fusione. Ora noi si va sotto la lente di ingrandimento, perché si cita il Ministero, e forse questo è un atto che non si poteva, diciamo, pena scardinare il bilancio, pena non lo so che riflessioni giuridiche avete fatto con l'avvocato Carrozza, col professor Carrozza, che ha tutto il mio rispetto, è bravissimo. Però la conseguenza politica, come diceva Marzio, è che noi in una situazione di cittadini amministrati che è diversa per le ragioni che diceva Lucia Felicioli, non ripeto i termini a mia mozione ma si va a concludere lì, noi ci si ostina a dire per una cosa che sappiamo che il primo errore è nostro e non ci è stato rimarcato solo perché non ci hanno guardato dentro subito, solo perché non si è trasmesso, non lo so. Per una concomitanza di tutti questi motivi. Ma ora noi siamo di fronte a due scenari. O il Carrozza riesce a ottenere ragione dal Ministero e allora siamo tutti contenti, le casse del Comune sono a posto. Cosa sposta se si riscuote da chi non ha indifferita? Non è che si raddoppia fra due anni, si fa un comunicato ai cittadini, guardate, scritto diverso da questo, riguardo, sappiate che noi abbiamo messo disguidi tecnici, errore nostro, noi abbiamo messo la cosa in mano al professor Carrozza, che dirà è, sappiate che ora vi rendiamo, anche per autotutela politica, oltre che per autotutela diversa, il giorno che il professor Carrozza vince, quella posta lì, non che vi raddoppio fra tre anni, poi le nostre aliquote sono queste, il 2015 vedete com'è bello, legittimo, eccetera, il 2016 sarà questo. Quando ci diranno che dovevamo e avevamo titolo, ma se, e quindi non c'è un aggravio e un raddoppio, ma se Carrozza ci dice, o Carrozza non ci dice, non ce la fa, cioè ci rendiamo conto? A me sembra questa soluzione la soluzione. Poi si fa ragionamenti politici, perché avete sbagliato, perché non considerate le, perché le commissioni le trascurate, perché sono tutti fatti e sono alle nostre spalle. Ora, come se ne esce? Questo è il problema che abbiamo tutti come consiglieri di fronte alla popolazione. La nostra mozione ci sembra ragionevole per questo, perché non pregiudica, quando Carrozza ci dà ragione, non pregiudica che noi quella posta in bilancio, altro che meno 60.000, entra tutta.
Anche la nostra, diametralmente proprio opposta, però segue lo stesso ragionamento. Ma non si prevede però una minore entrata, che quella sì potrebbe configurarsi come danno erariale, perché il danno erariale è una conseguenza di un'azione assunta da un politico o da un tecnico che produce una minore entrata di danari al comune che invece dovrebbe, questo è il danno erariale, per cui chi determina quella minore entrata poi ne risponde. Se noi rinunciamo a questi soldi prima ancora che si sia conclusa la causa, se lo facessimo deliberandolo volutamente come consiglio comunale è una scelta e quindi in quanto tale, ma così non potendo più deliberare rispetto a un'aliquota ormai chiusa, capite che cioè, dovremmo dire, ecco, piuttosto ecco, accantoniamo la cifra, ma capite che però bisogna anche dire come si finanzia, quindi insomma, vabbè, catarsi.
Sì, no, vabbè. Ora, su questa storia io penso che gli interventi da qualsiasi parte siano un po' tutti giusti, perché anche se apparentemente contrastanti, ma... ognuno dalla sua parte ha ragione, effettivamente soprattutto gli ultimi interventi fatti mi sembrano più che condivisibili, più che giusto sarebbe anche arrivare, cioè io non disdegno una mozione di questo tipo, mi pongo più che altro il problema oggi un'eventuale approvazione ti manca 200.000 euro e oggi sul nostro bilancio di quest'anno non ci si mette più le mani poi, e quindi, cioè il bilancio 2015 finisce qui, per cui oggi ci troveremmo a meno 200.000 facendo questo, non avremmo i soldi per approvarla una mozione del genere, sicché o come forse
vabbè, sì, uno sì. Può mettere il 2016,
però ecco, volendo andare oltre, volendo dire già prenderemo torto, potrei dire pensiamo nel 2016 a restituire, a rifare, cioè a tamponare questa magagna che si è venuta a creare, sicché io in ogni caso... Comunque si voglia interpretare la situazione, la posticiperei al 2016 per ovvi motivi di impossibilità contabile nel poter sostenere un ammanco di questo tipo, perché Marzo l'ha chiesto e purtroppo per fortuna hanno pagato in tanti, i più, per cui il rinunciare vorrebbe dire rinunciare a troppo e che non sarebbe sostenibile. Poi sul com'è andata, magari vedremo di chiarirla un po' di più, se non è già chiara, insomma il sindaco ha cercato di dicendo che non vi ha nascosto nulla, ha cercato di far capire che forse insomma c'è stato un po' di ritardo di comunicazione anche nei nostri confronti, io voglio essere un po' più chiaro. e non vedo... Non... No.
Vabbè, ma quel punto lì...
No, quella lettera, io mi riferisco a questa famosa lettera del 29 gennaio che è arrivata, a, sì, ma... A,
no, ma
no, lo dico perché quando io non lo so che è arrivata non te la posso nascondere.
A un certo punto l'argomento è uscito fuori. No, signori pubblici.
Io per dire... probabilmente no, qualcuno
la facciamo chiarezza, lettera di gennaio è un conto, però a un certo punto che è qualcosa è andato storto in questo consiglio comunale se ne è parlato tutti e se ne parlò quella volta che l'argomento lo tirò fuori Pierige e io ricordo di aver detto ecco io ora lo imparo da te perché non avevamo ancora allora focalizzato qual era il problema o almeno in che direzione
c'era questo problema, okay?
Che c'era cioè... questo problema ma soprattutto che era irreversibile. Okay, quindi da lì in poi se ne è parlato un consiglio, quindi non sono arrivate ulteriori comunicazioni, ma era già troppo tardi, quindi perché uno poteva dire a gennaio, sì, vabbè, avessimo parlato a febbraio, ma era già comunque troppo tardi.
E io proprio su questo volevo dire anche, aggiungere, che il discorso delle 5 aliquote per il 2015 non è stato solo un fatto che la legge lo impone, che poi insomma, dai, è venuto fuori. Ma a me sembra di ricordare, correggetemi se sbaglio, lo dico veramente in buona fede, che quando voi comunque avete proposto a settembre queste 5 aliquote, ovvero di scaglionare il più possibile per adeguarlo meglio anche alle fasce di reddito, mi sembra di ricordare che fu anche, a prescindere dalla legge, fu una proposta apprezzata in un certo qual modo, ma non fu recepita più che altro per un problema di rideterminazione di tutti i calcoli e che forse si prese l'impegno di farla per l'anno dopo comunque.
Sempre lo stesso, perché eravamo a tempo a fare tutte, non recepiste quella, non recepiste mentre era nel vostro programma elettorale.
Allora diciamo che, però, l'altro anno si arrivò a Lunghi e i conti furono fatti così e si arrivò a Lunghi e determinate proposte non è che ecco quello che volevo dire e concludo subito tanto se no poi ridico quello che è già stato detto più volte stasera su quella cosa lì delle 5 aliquote mi sembra proprio ecco che non è stato solo un discorso di imposizione di legge ma mi sembra che già lì fu preso una sorta di impegno politico nel volerlo poi portare l'anno dopo, cioè non è che è stato fatto nel 2015 perché ha visto la legge, sì, la legge ok e va bene, però mi sembrava che fu un impegno già politico assunto di dire ok, vero, falso, ora non ci si fa a rifare calcoli, forse era vero, forse no, qui non voglio dire nulla, ma sicuramente era una cosa da portarsi, da recepire per l'anno dopo e da attuare l'anno dopo. No, ma di Dio, ecco, non è stato solo il fatto di il Ministero ha scritto, perché il Ministero forse si è visto anche dopo questa cosa.
Ora forse io ricordo male, no? Ma mi pare, io ricordo abbastanza bene, mi sembra, che voi poneste una questione di natura politica, cioè aliquota unica e IMU e progressività nell'aliquota differenziale. E comodato d'uso sulle seconde case. Noi dicemmo, se non ricordo male, però provate ad andare a rivedere i verbali, sono tutte e tre posizioni che noi condividiamo, sono abbastanza chiare e esplicite nei nostri programmi. E purtroppo, disse anche il motivo, perché c'è stata una rivoluzione all'interno del comune, abbiamo messo due aree insieme, insomma abbiamo fatto delle manovre abbastanza importanti, abbiamo dovuto fare tutto a corsa perché durante la gestione commissariale non è stato fatto una, non c'è stato modo e tempo di poterle calcolare, tant'è che quando poi Toccelli insisteva dicendo sì però le aliquote, noi rispondevamo sì però non possiamo deliberare di farla su 5 aliquote e poi l'ufficio decide, dobbiamo dirle noi quali sono le aliquote 0,5, 0,6, 0,7, siccome noi sappiamo che servono questa voce qui, l'unica cosa che è stato possibile dire è fare una soglia di esenzione per le categorie più deboli e l'aliquotone unico, beh, in realtà quello che avrebbe dovuto emergere, che non è emerso,
Io ammetto la mia ignoranza, ma io qui faccio un politico, evidentemente però gli uffici probabilmente non avevano focalizzato, e che non era solo una questione di opportunità politica, di stile, ma è anche una questione di forma vincolante, che all'epoca non emerse così, perché se no, voglio dire, avreste depositato, no?
No, citare la legge espressamente, poi la maggioranza.
Sì, vabbè, io dico che non la discussione non sembrò sulla legittimità della delibera, ma solo sull'opportunità. Ad ogni modo, lasciando sta come è accaduta, il punto fondamentale è questo: il problema che si è verificato non in conseguenza di quella storia lì della doppia aliquota invece di 5, ma ad una non pubblicazione sul sito e ad una precisa e arbitraria volontà di un funzionario del Ministero che ci ha impedito qualsiasi modalità di intervento successivo. Questo è il punto. Dopodiché voi proponete di restituire tutto nell'attesa del contenzioso per ristabilire l'equità, noi invece proponiamo di non restituire né rimborsare a chi lo dovesse chiedere nell'attesa del giudizio, non perché si ritenga che la vostra posizione non sia corretta, è una delle due, per il semplice motivo che non sapremmo dove andare a prendere questi soldi se non facendoli pagare, aumentandoli. Se il Ministero ci dà torto, saremo contenziosi, li gestiremo. Ma senta, questo volantino del Codacons citano, io non sapevo nemmeno che esistesse il Codacons, io lo associo ai Cobas, sono due entità che io no, lo associo ai Cobas come, non solo come nome e assonanza, ma anche come entità, cioè io non avevo mai avuto a che fare, per mia fortuna, né con i Codacons né con i Cobas, ci ho avuto a che fare di recente, qua dentro. Vedo che citano nel dettaglio anche gli estremi di una delibera, io nei comunicati che ho fatto mi sono ispirato a loro, l'ho presa per buona, non sono andato a verificare se fosse il numero giusto, quindi evidentemente sono ben informati, quindi mi piacerebbe sapere come l'hanno avuta sta roba qua. Per curiosità, no, vabbè, sì, al sito del comune, Polizzano. Cos'è quello lì?
È la pagina del comune.
E che ci mettiamo nel verbale? La pagina del comune? Mettiamo il verbale. Sì, non
l'ha
capito, cioè il motivo per cui sono così puntualmente informati loro e i Cobas, questo ho da capirlo, no? Perché citano anche, si riferiscono, sembra quasi che siano presenti, no? Quindi alla fine, cioè, tutti credo in questo Consiglio Comunale vogliono equità, quindi vediamo, noi, secondo noi non c'è alternativa rispetto a questa posizione, vediamo che cosa accadrà, se, si diceva prima, dovessero, siamo tenuti qui, darci torto, allora dovremmo restituire, una parte dei soldi sono già accantonati, quando accadrà se ne dovrà trovare un'altra parte, o li prenderemo da soldi destinati agli investimenti, o chi ci sarà deciderà, non so quanto sia la durata. Contenziosi, non lo so, ma insomma in realtà... Sono richieste, Codacons.
La situazione è molto complicata perché giustamente si
possono recuperare anche
da chi ha fatto lo sbaglio. Da qualche parte bisogna poi risparmiare. Allora ci sono quelli che per tutti io vedo un punto, perché io ci reggio basso se più vuole, almeno tutto. Bisogna vedere chi è stato rimborsato, chi è che invece ha pagato è stato zitto. Dopo è una differenziazione intricata.
Lo è comunque, lo è comunque.
Scusa te, perché se si potesse azzerare in una maniera
o nell'altra. Era no, cioè il casino c'è, e lo è comunque, cioè in un modo o nell'altro se ne esce con in maniera non indolore. Ora non sappiamo come trovare 200.000 euro per restituirli e poi caldomaia. Dopo, se accantonano un po' e vediamo. Ora si tratta di cifre dal punto di vista individuale, di. Ma non so, sì, l'ordine di grandezza dei 100 euro più o meno in un anno, per cui voglio dire, sta Codacons che propone di seguire lì, solo loro vogliono 50 euro di tessera, cioè voglio dire, basta una lettera e quando poi ci saremo in un modo o nell'altro noi abbiamo i dati e credo che l'ufficio abbia inoltrato un elenco di qualche decina di pagine, tutte voci di... puntuali, abbiamo i dati, faremo un controllo, se dobbiamo dare rimborsiamo, se dobbiamo avere chiediamo. Di fatto è inutile minimizzarla, è una questione che ci crea disagio, che crea, è una questione negativa, è un errore, una serie di errori, i fatti vedremo poi
da chi, intanto vediamo la causa, poi dopo anche noi, è chiaro, al nostro interno, cerchiamo di capire, insomma, questa vicenda come si è svolta, insomma, è emerso che non tutte le comunicazioni sono arrivate al momento giusto, insomma, io, ecco, una cosa però qui chiudo per davvero, perché mi pare che, insomma, abbiamo dato a questo argomento molto tempo, quello che meritava forse qualcosa di più, ma insomma, penso che comunque Rosa si possa dire che l'errore che è stato, che ha prodotto poi questa situazione, non è riconducibile a una decisione politica, perché il discorso delle aliquote, come sempre visto, non c'entra nulla, è a prescindere, ci sarebbe successo anche se avessimo deliberato 5 aliquote, sarebbe successo comunque. L'errore è perché qualcuno ha detto che il comune prima non esisteva e quindi era zero, e questo è una roba opinabile, poi vediamo se no, però mi pare che no, si sia detto. Scusi, ma che senso ha? Cioè, ora ormai, anche se fosse illegittima, che ci facciamo? Cioè,
allora.
In questa fase non è tecnicamente possibile approvare una mozione che prevede una spesa di circa 200.000 euro mal contati senza avere la benché minima idea di come finanziarli. Ora, a novembre, col consuntivo 2015, voglio dire, non potete, cioè non ha senso nemmeno discutere questa cosa qui. Potete, ma voi potete anche da qui ai prossimi anni riproporre tutti gli anni, cioè non è quello il problema. Però oggi sappiate che non ha senso, se decidesse una cosa del genere ci assumeremmo, ecco, invece la responsabilità da aver prodotto credo un danno erariale, perché insomma questo va visto, quindi quando si dice restituiamo bisogna anche dire come lo finanziamo. Ma guardi, no perché non è che noi possiamo andare avanti a buone intenzioni, ecco, noi, ma se c'è un danno erariale qualcuno ne risponderà, non certo il Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale quello che poteva farlo ha fatto.
anzi.
Il parere ce l'ha comunale.
I pareri non li dà, non li abbiamo dati noi, ci sono dei pareri tecnici
che
danno regolarità alla delibera, non è dolosa la delibera, non c'è il dolo nella
sì, però
nella misura in cui non ti rappresento la legge che sta, nella misura in cui non ti rappresento in funzione della legge che sta violando.
La responsabilità che lei vuole attribuire all'omissione dell'assessore, all'omissione del sindaco, non si sa quale tipo di omissione lei ci vuole addossare, sinceramente.
No, addossare
e non c'è dolosità nell'aver emesso una delibera con dei pareri tecnici di un dirigente e di un revisore contabile. Poi,
ma noi qui ci siamo a fare cosa?
I politici.
Se sbaglia il revisore, se sbaglia il segretario, se sbaglia il sindaco.
Beh, però Toncelli.
Se sbaglia il pagherà.
Se c'è una proposta di delibera.
No, perché se noi andiamo. Se noi andiamo adesso al suo ragionamento, è che siccome erano poi un po' alla volta, come si dice a queste parti, prende gallo, allora sembra che lei è dispensatore di saggezza e noi siamo degli sprovveduti che... Dico, ma questo atteggiamento qui è quello che lei ha assunto il giorno delle elezioni e da lì in poi. E non è che sempre ha avuto ragione, perché voglio dire, ci sono anche delle vicende, tipo la questione urbanistica, su cui per adesso avete preso delle belle cantonate, insomma, istanze in regione, avete impugnato, insomma, voglio dire, non è che tutto ciò che noi facciamo per voi è negativo, fate la vostra linea politica, la seguite in questo modo qui e chissà se sono questioni vostre, affare vostro, quindi non è che... votate sempre sì e poi quella volta che vi siete accorti, cioè è un continuo, quindi come potete parlare di rapporto di fiducia, di quando, insomma, anche sulla vicenda della scuola, dopo due gruppi di maggioranza consecutivi a distanza di due settimane uno dall'altro avete indetto un'assemblea parlando una cosa completamente diversa senza averne, quindi non ha nemmeno senso fare gruppi di maggioranza, no? Si ricorda, quindi no, capito, per cui ora se no sembra che noi siamo degli esordienti che sbagliano e voi siete quelli che avete la ragione, quindi non è proprio così. Allora torniamo al punto perché se no diciamole tutte, torniamo al punto. In questo caso la penso come la Sopranzi. È così, non è che il Consiglio Comunale prevarica il sindaco revisore, perché se la intendiamo in questa maniera sono finiti i ruoli, cioè noi dobbiamo fidarci di quello che ci dicono il responsabile e il revisore, fermo restando che poi ci assumiamo la responsabilità politica di quel che decidiamo. Il danno erariale è un'altra cosa, il dolo è un'altra cosa. Tutto questo premesso, stiamo parlando di un problema che non è riconducibile a quella illegittimità lì, non lo è, non è riconducibile, è un'altra vicenda. Quindi dire restituiamo tutto senza dire come si finanzia non è accettabile. Cioè, a questo punto, non so, se ripartiamo da capo diciamo le stesse cose, non siamo d'accordo. Voi pensate di fare una maniera, noi pensiamo di fare un'altra. Io da Presidente del Consiglio Comunale dico che suggerisco al Consiglio di non approvare una mozione che preveda di impegnarsi a disborsare, a rimborsare 200.000 euro su quale bilancio poi? Cioè, su quello dell'anno prossimo. Quindi, voglio dire, quando ci saremo, tanto farete la nuova proposta e noi sulla nuova proposta, sulla base di quella, vedremo cosa. Ora non ha senso, cioè, è un impegno che ci prendiamo su un bilancio che stiamo consuntivando, così dice, assestando, e quindi... Non è finanziabile. Gli impegni, le promesse così, insomma, non è concreto, cioè, o si fa o si fa.
Ma io semplicemente a titolo di informazione ho un dubbio forte sul fatto che sia stato recuperato la cifra che dicevi prima te, Davide, perché non lo so, non ne ho idea minimamente, ma mi sembra molto molto positiva la previsione che avevano fatto gli uffici, se hanno fatto una previsione del genere, perché desumo a grandi linee che la maggior parte della popolazione il 7.30 lo fa tramite la CGIL. Io sono delegato CGIL, sono iscritto delegato CGIL e vi posso dire che ho la certezza che chi ha fatto il 7.30 al CAF CGIL ha avuto il rimborso totale, tutti a tappeto, perché la CGIL, mi sono informato sistematicamente, no, te lo chiedo, poi lo verifico. Cioè risultano 63.000 euro incassati,
mancanti.
Cioè mi sembra strano, perché la stragrande maggioranza,
infatti Poliziano, aspettiamo
un'altra bugia.
Sei sicuro?
Aspettiamo,
è un dubbio, è un dubbio.
Aspettiamo che si consolidi.
È un dubbio, poi può darsi abbia ragione.
Allora,
facciamoglielo scrivere, allora, cioè non parliamo di dati, perché
in ogni caso
che si consolidi. Quando c'è un dato preciso al centesimo, ragioniamo di quello.
Allora,
sembra una roba del genere, magari è il doppio, magari è la metà. Io non vado oltre su questo ragionamento, perché stiamo parlando di una... Anch'io posso dire... Allora, io le posso dire che è molto
più rappresentativo, la maggior parte delle persone... fanno però, 7.30 lì, per cui...
Ma non, cioè, tutti, non tutti hanno fatto così.
No, ma tanti, tanti sì. Tanti,
non
sì.
Tutti i sindacati di capo della CGIL, alcuni hanno telefonato, no, in comune.
Allora, ma posso aggiungere, posso fare un intervento?
Io la so diversa, anche, perché sono in contatto con la CGIL, cioè ci sono tutti, io sono rappresentante sindacale, quindi le so.
Le io le dico che
e io mi sono formato ai CAF,
in comune, perché
ho sentito il referente, mi ha detto noi abbiamo, cioè abbiamo un programma informatico, sì, automatico, che pesca direttamente dal sito,
certo,
del Ministero. Per cui,
allora,
ecco perché
innanzitutto
mi
volevo,
poi,
in merito,
dubbio,
in merito, volevo fare un intervento anch'io, in merito al, diciamo, agli inviti, quindi alla mia assenza in commissione, non so se, sono stato invitato io, no, parlavo io con Simona, non abbiamo ricevuto nulla, nel senso, allora magari ci sarà un modo di coordinarci per le convocazioni, perché cioè, ci mancherebbe... Se vengo invitato partecipo, a meno che davvero non ci sia un impegno improrogabile. Vabbè, allora magari allora diremo a Linda di informare tutti gli assessori quando ci sono le commissioni. Quindi, però questo, se non sono stato presente è perché non lo sapevo, ve lo posso assicurare. In merito al discorso, diciamo, dell'addizionale, allora, il riferimento, allora, nel bilancio di previsione 2014 approvato a settembre, l'ente aveva previsto 200.000 euro, quindi la competenza per il 2014 era 200.000 euro. Quello, ok, quindi è difficile riuscire a valutare, capire quello che c'è, quello che sta entrando, è entrato dal 1 di gennaio ad oggi in merito all'addizionale, si è riferito al 2014 e al 2015, però dai calcoli, dalle valutazioni fatte, aspetta, volevo finire. Ma non era l'accertato, non era l'accertato, era una previsione anche quella, ma non era l'accertato. Vale il solito discorso un po' anche dell'IMU, purtroppo è una cosa che si è già detto in varie occasioni di bilancio, certamente sarà compito dell'ente ovviamente fare, per quanto riguarda magari anche evasione e elusione, diciamo non in questo caso, per quanto riguarda l'addizionale. Comunque volevo dire che le 200.000 euro erano riferite appunto al bilancio 2014. Quello che sta incassando oggi l'ente è in parte fino a giugno di saldo IRPEF 2014, però da marzo a novembre è prevista la parte dell'addizionale IRPEF 2015. Quindi ad oggi comunque quello che agli uffici a metà ottobre risulta come compensazione sono circa 63.000 euro. Okay? Questo probabilmente significa che magari forse novembre-dicembre. Però in realtà, siccome la compensazione, l'addizionale 2015 si paga fino a novembre, non so, può darsi, forse ci sarà un mese in più in aggiunta, potrebbero essere altri 10, altri 15, altri 20, 30, non lo sappiamo. Sicuramente questo è realistico, non potrebbe anche essere verosimile che magari si potrebbe arrivare a un 100.000, buttiamo lì forse nella peggiore delle ipotesi. Comunque dei 200.000 previsti nel 2014 probabilmente potrebbe essere 100.000, la cifra, diciamo, forse essere, diciamo, nella peggiore delle ipotesi per l'ente. Quindi detto questo, però in ogni caso è una cosa che quando arriveremo al 31-12 l'avremo chiara. perché se nella, rispetto alle previsioni, al di là se è competenza 14 o 15, quello che avremo come entrate lo utilizzeremo nel bilancio o nel consuntivo, se non ce l'avremo ovviamente lo vedremo già, non ci sarà nessun buco di bilancio, ovviamente speriamo almeno di non andare in disavanzo, perché avere un buco di bilancio vorrebbe dire vado in disavanzo dell'amministrazione al 31-12, però io non credo che capiterà questo. In ogni caso, quindi al 31-12 terremo già conto nel bilancio di quello che di fatto poi non entra all'ente, al di là se è saldo 2014 o già di competenza del 2015. Che ci sia una disparità e quindi un trattamento diverso in relazione alle vicende, a questo errore che c'è stato fra cittadini che hanno pagato e che non hanno pagato, questo è evidente. A me il mio commercialista me l'ha chiesto, ma te la vuoi pagare? Io ho detto di sì, perché condivido come il discorso che ha detto la Feliscioli, cioè sono tasse che sono dovute, si sa che si pagano per avere il servizio al comune, se mancano 200.000 non è che il comune può dire faccio finta di nulla. Certamente poi ovviamente anch'io condivido che ad oggi forse non ha nemmeno senso appunto restituire, vediamo cosa succederà e poi si valuterà certamente se ci diranno che vanno restituiti, andranno restituiti i soldi ai cittadini, però questo dico a bilanci già consuntivati, senza buchi di bilancio, perché sennò se c'è buco vuol dire che andremo al 31-12 già in disavanzo, che io ripeto non credo. Quindi poi la scelta che dovrà fare l'ente in futuro, quando si arriverà alla definizione del contenzioso, sarà quella di facciamo finta, restituiamo altri 100.000 euro perché sono quelli che hanno pagato, li restituiamo anche a loro, perché poi se ci diranno di farlo andrà fatto, e dovremo preoccuparci poi di trovarli ovviamente o rinunciare a delle spese, non necessariamente aggiungere tasse, a rinunciare a delle spese o a dei tagli da altre parti, perché questo non vuol dire, oppure potremmo valutare si raddoppiano, si restituiscono al prossimo anno, perché comunque magari nell'arco dei 2-3 anni in ogni caso le entrate per l'addizionale comunale erano previste queste, restituiamo i 100.000 però li rimettiamo nel conto magari negli anni successivi, quindi in parte, no? 2016-2017. Sto sbagliando?
Se hai sbagliato.
Se c'è stato un errore. Se c'è stato un errore, ma che è evidente che c'è stato un errore, sono praticamente 2 ore e mezzo che siamo qui a dire che c'è un errore. In sostanza è quello che.
Ma scaricarsi le responsabilità, c'è un errore, ma non sarà tecnico, non sarà politico, sarà tecnico.
Non ho capito questo, cosa dovremmo dire, cosa dovremmo fare, non ho capito questo. Cioè, comunque.
Stiamo portando più valore aggiunto alla discussione, nessuno di noi. Andiamo al voto. Allora, punto numero 2. No, prima la mozione. Che se no. Quindi la mozione presentata da Orizzonte Comune si dà per letta, insomma, volta a restituire in via cautelativa l'importo dell'attesa del perfezionamento. Quindi, chi è favorevole alla mozione? Chi vota contro? Astenuti? Niente, la mozione viene respinta. Per cui si vota il punto numero 2, bilancio di previsione e assestamento. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Ok, approvato a maggioranza. Immediata eseguibilità, chi è favorevole, chi vota contro, come sopra. Allora, andiamo avanti con l'ordine del giorno. Sono le 21, però la notte è ancora lunga. Allora, punto numero 3, regolamento sull'imposta unica comunale, modifica l'articolo 78. La parola a Simona Sopranzi e poi anche una proposta di emendamento.
Okay. Sì, allora questa riguarda, diciamo, in particolare l'assimilazione dell'abitazione all'abitazione principale, perché l'ufficio ha espresso l'esigenza di dover prorogare il termine che era stato inizialmente previsto, già spostato al 30 di settembre rispetto al 30 giugno, per dare la possibilità, insomma, ai cittadini che ora, diciamo, nell'approssimarsi della scadenza dell'IMU stanno comunque muovendosi per consegnare comunque le dichiarazioni e quindi per permettere comunque all'ufficio di applicare anche insomma chi sia ritardatario rispetto al primo termine indicato per l'applicazione dell'esenzione per le assimilate alla prima casa. Quindi si propone di spostare di prorogare il termine fino al 16 dicembre, quale appunto ultima data utile per poter poi provvedere al pagamento dell'IMU. Quindi questa è la proposta. Per quanto riguarda invece l'emendamento, invece riguarda le tariffe TARI. Insomma, è emersa anche in questo caso l'esigenza di dover comunque coprire delle situazioni che erano rimaste scoperte, nel senso di voler agevolare sempre le attività di collina. È emerso che comunque rimanevano fuori alcune attività che rientravano nei canoni, ma non per dislocazione, che comunque diciamo è svantaggiata per il fatto che non è diciamo servita dalla provinciale, che quindi diciamo quelle attività che comunque non rientrando in quei canoni che avevamo inizialmente previsto comunque ne avrebbero diritto per dislocazione. Quindi proponiamo di modificare e integrare l'allegato D della delibera che era stata approvata che disciplinava appunto l'agevolazione per le piccole attività locali, inserendo relativamente all'agevolazione per categorie, diciamo aggiungendo alla previsione che già vedeva l'80% della tariffa totale fino a un massimo di 2.000 euro, prevedendo questa somma, quindi 2.000 euro, anche quale limite all'importo della tariffa totale. Quindi se nella differenza, diciamo, applicando l'agevolazione di 2.000 euro, si superasse comunque nell'eccedenza i 2.000 euro, si stabilisce che 2.000 euro è l'importo della tariffa totale, quindi l'eccedenza viene diciamo, tolta. Per quanto no, abbiamo diciamo non abbiamo avuto tempo di strutturare la proposta con l'ufficio. Abbiamo scritto due righe. No, infatti si propone come emendamento, mettendolo poi alla valutazione del parere dell'ufficio, per considerando. Rimandare no, perché poi dicembre.
Che altri si devono fare carichi.
Sì.
Non è stata prima la necessità di aumentare la TARI perché si sta scolando, ho capito male.
Non è aumentata la TARI, è in bilancio del comune, non è che sta aumentando la TARI.
Un po' di chiarezza.
Però questo qui è un'aggiunta rispetto all'agevolazione per la collina.
Sì, sì, che diciamo, per le in particolare per le lame, perché poi nel... Fino al 2000
è scritto male, è solo perché è scritto male. Nel regolamento c'è scritto 2000. Noi vogliamo
con l'emendamento.
Allora, provo a dire io. La prima parte è chiara, no? Quella della
dell'assestamento di data.
Ok. L'emendamento lo si fa perché l'ufficio non ha fatto in tempo a recepirlo Quindi si è detto piuttosto che portare questa e poi riportarla fra un mese, si porta l'emendamento. È un rigo che dice due cose. La prima cosa, nell'elenco di attività che beneficiano di questa esenzione, quelle cosiddette collinari, aggiungiamo anche le lame, esplicitamente, perché l'attività delle lame è nelle stesse condizioni in cui sono Siberia, Lorenzana e Crespi, cioè non beneficia di un flusso legato alla provinciale. È un'attività che in qualche maniera è un piccolo servizio in una piccola frazione, per cui si ritiene che abbia le stesse caratteristiche che hanno Tripalle, che hanno Siberia, Crespina, Lorenzana. Siccome allora è non c'è attività a Cempaiano.
C'è a Cempaiano.
Nell'elenco c'è a Cempaiano, non ci sono attività. L'esenzione è la stessa esenzione delle altre, cioè un'esenzione dell'80%. Certo, e qui arriva il secondo emendamento. Allora, siccome c'è scritto il 80% fino a un massimo di 2.000 euro, potrebbe sembrare che l'esenzione è fino a un massimo di 2.000 euro. In realtà noi vogliamo che ci sia un'esenzione dell'80% e comunque sia non paghi più di 2.000 euro. Mi sono spiegato? Perché c'è un... Lei dovrebbe dare 100.
No, facciamo 200, sì.
No, facciamo una cifra, facciamo che lei dovrebbe pagare 5.000 euro.
Si parla di 100. No.
Sì, sì.
Vabbè. Se io devo pagare 100, l'80% se sono in questa fascia
non lo fa.
Geografica è esente.
Esatto,
20.
Esatto.
Dove sta l'aggiunta?
L'aggiunta è che questo 20...
Comunque, se supera 2.000 euro
non può superare 2.000 euro.
Se eri 110,
no, si ferma a 2.000 euro.
Se eri 110 paghi 20 uguale.
È perché no?
No, siccome è capitato. C'è, quindi...
c'è un caso, tanto per parlare chiaro, c'è un caso di un'attività commerciale in Lorenzana che contando i metri quadri in un certo modo, che è quello diciamo canonico, sta sotto soglia. Qualora uno volesse, come dire, interpretare in maniera non vantaggiosa per il contribuente e conteggiare anche dei metri che non concorrono all'attività ma sono magazzini, interpretandola in questa maniera potrebbe andare oltre. Allora il punto qual è? Che siccome uno può dire, vabbè, finché la situazione è questa, finché ci siete voi va così, un domani cambia amministrazione e qualcuno invece la interpreta in maniera negativa, capite che il gestore è preoccupato perché gli verrebbe una bolletta di
3.800
euro, quello che è. Quindi noi si è detto, vabbè, lo spirito dell'esenzione è chiaro, un forte sconto dell'80%, e comunque non più di 2.000 euro.
Ma
cosa c'è di strano?
Questo si rovescia in questo senso. Se io so di avere un tetto massimo, io ripenso via il primo un tetto massimo.
Fissiamo il tetto massimo. Noi in questa maniera fissiamo il tetto massimo.
Un'altra cosa.
Non ho capito.
Io pago le mie attività 3.700. Se mi dicesse il comune, senza si vuole agevolare, eccetera, non paghi comunque più di 2.000. Io anziché limitare e mettere quello che è indispensabile, io vado o prendo di altri, o faccio anche io più di 2.000, non pago. Non mi sembra giusto, ma
perché?
In termini di parere, no, non mi sembra giusto, perché comunque deve essere proporzionato a quello che conferisci. Questo è un criterio per la tassazione,
sì.
Non ci deve essere un tetto massimo.
No.
Sì, ma però sappiamo bene che le attività di collina...
No, di Lorenzana e basta, anche di Cenaia, di Crespina, di tu.
Perché io qui ci servo, se questo, se devo, no, cavolo, i pensionati pagano, no,
allora.
Attenti perché,
no, però,
c'hanno macchinoni, vedi, che tu andrai a favorire, c'hanno macchinoni molto più grossi di mia, parliamoci chiaramente.
È un punto di vista.
Ma punto di vista vostro e punto di vista anche mio. Posso dire che chi c'ha la
sfida,
ma cittadini da questo punto
non c'hanno avuto nessuno. No, sulla Tari ci sono stati degli interventi.
Sì.
Sulla Tari ci sono stati. Abbiamo approvato un regolamento che ha previsto delle nuove agevolazioni.
Non c'è stata una lira che un cittadino di Lorenzana comune che è disgraziato perché.
Non è vero, perché abbiamo previsto dei limiti di reddito. Non sono d'accordo.
Rispondiamo.
Perché questa è una realtà. Io sto parlando di cose concrete, con cognizione di causa. Non c'è stata una lira. Chiaro, gente, famiglie, c'è la casa, ha sacrificato la sua vita per farsi la casa, paga, poi lì perché c'è gente, come quelli che hanno un'attività, che vanno a fare le ferie a Mariti e pagano meno. Parliamoci chiari. Questo è il contributo che voi avete dato. Questo se ne parlerà anche a livello politico, ci mancherebbe.
Ha un punto di vista, c'è il suo.
Voi dite, no. Io dico soltanto, c'è stato un minimo, una linea meno nel cittadino comune che ha reddito fisso? C'è stato? No.
Secondo lei no, secondo me sì, secondo noi sì. Allora, se posso parlare, allora, intanto il paragone non va fatto fra il comune come ora e come era 3 anni fa. No, perché sennò è troppo semplice. Allora, prima cosa, case date in comodato ai parenti di primo grado, si sono sempre pagate, ora non si pagano più. Seconda cosa, ci sono state delle riduzioni, lei probabilmente vabbè, se quando dice la lezione lei li farà pagare, noi si sono levati perché si era preso un impegno, perché ci sembra la misura, però mi pare che anche il suo gruppo l'avesse sostenuta, forse mi sbaglio. Bene, e quindi, per cui, si è fatto un esempio, che prima invece non c'era. Abbiamo la Tasi al 2 quando molto probabilmente senza fusione sia Crespia che Lorenzana l'avrebbero avuta più alta, perché non c'era, no, Lorenzana facevano miracoli, a Lorenzana stampavano soldi farsi, certo. Abbiamo fatto,
comunque è cambiato tanto dai trasferimenti erariali.
No, però siccome ha detto abbiamo abbassato le compartecipazioni sui servizi scolastici e chi c'ha bimbi che va a scuola l'ha verificato. Abbiamo investito, perché non è solo la questione corrente, abbiamo investito nelle scuole, anche in quelle di Lorenzana, ormai siamo quasi a 100.000 euro solo in un anno, prima ancora di iniziare a fare sul serio con i progetti veri e propri, risorse che altrimenti non so dove avrebbe preso l'ex comune di Lorenzana. Poi comunque Marzio Volpi, se lei continua a essere contrario alla fusione, secondo me bisognerà che prima o poi si rassegni, perché ogni occasione è buona per dire non è così, i dati li prenda tutti, ma no, li deve prendere tutti, capito? Perché se no ogni volta siamo alle solite. In questo caso si è fatta una scelta, diamo retta per una volta a quello che dice Toncelli. Torniamo al punto. Allora, noi si è fatto una decisione, io ritengo che lo spirito di questa decisione qui sia quella che secondo noi, se a Lorenzana, come a Crespina, come a Sibelli, chiude una o più attività commerciali, secondo me anche un cittadino che non ci si serve ne trae degli svantaggi, perché si impoverisce l'economia generale, ok? Peggiora il paese, declina. Poi c'è chi non ci si serve, ma c'è chi invece non ha alternative e ci si serve perché è a piedi, perché si è ragionato così, si può ragionare anche in maniera diversa. Noi si è ragionato così e questa era la discussione che facemmo tempo fa. Ora l'abbiamo leggermente perfezionata per un discorso molto semplice, siccome lo spirito è quello di esentare in maniera importante, perché la decisione se stare aperti o no non debba essere ricondotta a una tassa, ma a un senso, diciamo, più generale della questione, abbiamo cercato di scoraggiare possibili chiusure che venivano paventate non solo dalle attività a cui si riferisce lei di Lorenzana, ma di tutte le frazioni collinari, compresa secondo me anche le Lame, perché non ha quel plus che invece hanno Cenaia e Laura, no? Per motivi evidenti. Però a Cenaia si può anche dire che c'è una difficoltà a cui noi non possiamo arginare tutto, c'è una concorrenza e bene o male c'è un pochino più di mobilità, anche se uno chiude e uno apre, nel senso dispiace per chi chiude, però non è in dubbio la tenuta al tessuto sociale di Cenaia. Se invece chiude un alimentare a Lorenzana o un bar a Crespina, chiude uguale, magari chiude un anno dopo, però vabbè, noi questo tentativo lo facciamo per cercare di contrastare, poi la bacchetta magica non ce l'abbiamo, è un tentativo, voglio dire, io non so cosa prende di questo intervento, lei la pensa in maniera diversa, va benissimo, legittimo, è una sensibilità che abbiamo, perché se no, secondo il suo ragionamento, allora abbiamo aumentato l'esenzione per l'addizionale comunale IRPEF, tanto che torna al discorso di prima, ma tanto la tassa la paga uguale, abbiamo aumentato la fascia di chi non paga, perché? Perché si vuole andare incontro ai cittadini, sono manifestazioni di volontà, non è che si arricchisce chi non paga la tassa, si cerca di andargli incontro, si cerca di incoraggiarlo anche psicologicamente. Ad ogni modo non è che stiamo stravolgendo la norma, abbiamo solo precisato un aspetto, che comunque si faccia questo conto, siccome c'era scritto fino a un massimo di 2.000 euro, non si capiva bene, perché scritta come esenzione sembrava che l'esenzione fosse fino a un massimo di 2.000 euro, invece noi vogliamo chiarire che è la tassa, perché se c'è la delibera davanti, il testo c'è scritto proprio, allora, eccolo qui, agevolazione per categoria di utenza, 80% della tariffa totale fino a un massimo di 2.000 euro. Ma cos'è l'agevolazione fino a un massimo? Noi vogliamo che sia la tassa. Ecco, quasi tutte ci sono dentro, ce n'è una che secondo come la conti potrebbe andare un pochino qua. Noi in questa maniera si è detto la tua tassa non può superare 2.000 euro. Non mi pare che si stia facendo, insomma, regalie. Vabbè. vabbè, non so, fa... non prendo in giro nessuno, non la pensa così, va bene, la pensa in maniera diversa, va bene, è qui per dirlo. Oh. Ho capito, ma non è che si può dare a tutti l'agevolazione, perché se io la do a 3 attività probabilmente si cerca di tenere in piedi un paese, se la devo dare a 3.000 famiglie probabilmente gli do un euro, cioè alla fine...
Io dico che un'ingiustizia nei confronti di medici hanno detto basta, pagano un punto di medici.
No, perché chi ha situazioni di disagio sociale la... Vabbè, allora se, gratis per tutti non è possibile, no, so come, come va detta, ci si piglia in giro se no, e si insiste tutte le volte, la fusione è sbagliata, si paga di più, sì. L'esenzione a tutti, Volpi, non si può dare. Oh, bisogna Geofor e Rea in fondo all'anno vogliono questi ordini lì, la gara un anno ancora fatta, ci sono questi due B.
Il 10 ci abbiamo finalmente un incontro.
Il 10 ci presentano il piano.
Torniamo rigorosamente all'oggetto. Buono. E teniamoci lì. L'oggetto è questo. L'altra volta, ora io non ho la cartellina con me, ma l'altra volta si chiese la quantificazione di quello che comportava e l'ufficio l'aveva fatto, questa esenzione delle facce
parlamentari. Sì.
Ora voi proponete invece questo aspetto. Sì, sì. Però non ho la cartellina perché me l'era appuntata.
10?
20.
Sì, ma netto.
Tutte le
agevolazioni.
Questo emendamento, primo, riguarda il 2016 e riguarda il 2015 relativamente. Primo.
15. È già in vigore, è già in vigore.
L'emendamento che...
No, l'emendamento è da qui in avanti, però l'emendamento... No,
facciamo allora. Capire, l'emendamento che propone...
Il 2016.
Quella del 2015 la taglia è stata quantificata, è già stata bollettata, ce l'hanno già.
Sì, l'emendamento ha i suoi effetti per l'anno prossimo. Per l'anno prossimo. Per l'anno prossimo.
Poi anche ritornando se con un pescettino, differenza tra tasse più lunga. L'IRPEF, l'addizionale, bisogna determinarlo perché è una tassa, il tributo noi bisogna solo regolamentarlo, perché non è che un comune può fare a meno della TARI.
Certo.
Ma infatti.
Allora, il concetto è questo. Naturalmente a maggioranza potete votare l'emendamento che volete. Il discorso della quantificazione è importante perché ritorna di rimando quello perché 10.000 sull'entità di tali si era detto e si era valutato e sopportato. Ora noi siamo sovrani in questo consiste di dire la tali dell'anno prossimo per gli esercizi collinari è zero. L'addizionale IPEF e l'IMU a parte separatamente non è per le giovani coppie che vengono a insediarsi nel centro storico di Lorenzana è zero. Siamo liberi di far tutto. Ma con dei conti, come avete prospettato, che ci fanno vedere le compatibilità di equilibrio. Per quanto riguarda dati, specificamente, è intimamente legata a questo tributo, che è la collettività che si deve ripartire l'onere. Sbaglio?
Sì.
Quindi ditemi, come mi diceste, 10.000, allora ditemi cosa comporta rispondo io. Oggi le lame, cioè
gli effetti dell'emendamento,
rispondo io. E rispondete anche voi politicamente a chi vi ha dato allora. Il voto, dovete dire ai vostri concittadini che per agevolare queste situazioni gli altri devono un attimino in questi termini corrispondere, non è che si porta all'apice. Non è per fare un emendamentino così in un consiglio, eccetera.
Sì, ma se ecco, perché stiamo parlando di cifre che rispetto al montante sono impercettibili. Allora, ora arrivo. Il totale della TARI è circa un milione di euro, come ordine di grandezza. La somma fra Geofor e Rea che viene ripartita sui cittadini è di circa un milione di euro, purtroppo. L'esenzione che abbiamo determinato l'anno scorso per queste attività collinari incide per circa 20.000 euro. Quindi su un milione 20.000 euro vengono ripartite su chi paga gli altri 980.000 euro, che sono per il 60% le aziende grosse, i capannoni e tutti quelli non esentati, per il 40% le utenze domestiche, a loro volta divise fra parte fissa e parte variabile, in quota parte più sono grandi e più abitanti ci sono. Per cui 20.000 euro su 1 milione è lo 0,1%, mi pare. No, l'1%. Su 1 milione, allora, il 2%...
2%.
No, allora, l'1% di 1 milione è 10.000. Quindi 20.000 è il
2%. 100.000, 2.000
su 1.000.000, 20.000. 2%. 2%. 2%. Per cui se uno paga 500 euro, gliene viene 510. Ok? Tanto per intenderci. Se uno... Fino a ora. Con l'aggiunta dell'emendamento.